Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato da Carocci nel 2021. Storia e geopolitica della crisi ucraina dalla Rus di Kiev a oggi di Giorgio Cella. È un saggio storico-geopolitico di 349 pagine dedicato alle radici di lungo periodo del conflitto tra Ucraina e Russia. Il libro non tratta la crisi come un evento isolato o riducibile alla sola politica contemporanea. Ricostruisce invece la stratificazione di imperi, confini, identità, religioni e memorie che ha reso l'area ucraina uno snodo decisivo dell'Europa centro-orientale. La traiettoria cronologica parte dall'antichità e dalla Rus di Kiev, attraversa il mondo cosacco e le competizioni fra potenze russe, polacche e turche, per giungere alla fase post-sovietica, a Euromaidan e al dibattito sull'allargamento della NATO. Il suo scopo è offrire strumenti storici per interpretare le tensioni geopolitiche recenti, senza confondere le rivendicazioni politiche contemporanee, con una storia lineare o con diritti automatici sul territorio. È dunque un'opera di inquadramento, utile per comprendere la complessità di una regione spesso trattata in modo marginale nel racconto europeo. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la Rus di Kiev come origine condivisa, non come spiegazione univoca del presente. Uno dei nuclei necessari del libro è la centralità della Rus di Kiev nella formazione delle memorie storiche russe e ucraine. Cella colloca questa esperienza medievale all'inizio di una vicenda lunga, evitando che essa venga considerata una semplice premessa ornamentale dell'attualità. La Rus costituisce infatti un riferimento storico e simbolico, contoso. La sua eredità è richiamata in modi diversi dalle narrazioni nazionali e politiche moderne, ma non può essere trasferita automaticamente nei confini, nelle sovranità o nelle identità del XXI secolo. Il valore dell'approccio storico consiste proprio nel mostrare quanto sia rischioso comprimere molti secoli di trasformazioni in una genealogia nazionale e lineare. Dopo la frammentazione del mondo medievale, l'area di Kiev e le popolazioni che vi abitavano furono inserite in strutture politiche differenti, sottoposte a influenze religiose, linguistiche e istituzionali molteplici. Comprendere questa discontinuità aiuta a distinguere tra patrimonio culturale condiviso e uso politico della storia. Il libro offre quindi una base per leggere criticamente le retoriche che trasformano il passato medievale in una legittimazione immediata delle pretese contemporanee, in un conflitto in cui la memoria storica è parte della competizione geopolitica. Questa distinzione è essenziale, l'origine comune non elimina né l'evoluzione differenziata delle comunità né il peso delle esperienze storiche successive. Secondo, l'Ucraina come frontiera imperiale fra Polonia, Russia e mondo ottomano. Cella descrive lo spazio ucraino come un crocevia storico, più che come una periferia passiva. La sua posizione tra Europa centro-orientale, pianure eurasiatiche e Mar Nero ha reso il territorio oggetto di competizione fra poteri diversi, in particolare russi, polacchi e turchi. Questa prospettiva consente di capire perché la storia dell'Ucraina non possa essere ridotta a un rapporto esclusivamente bilaterale con Mosca. Le diverse dominazioni e aree di influenza hanno lasciato sedimentazioni politiche, confessionali e culturali non omogenee. Da qui deriva anche la pluralità interna che caratterizza il paese. Nel quadro ricostruito dal volume, i cosacchi assumono rilievo quale elemento della storia politica e sociale della regione, non rappresentano soltanto un simbolo identitario posteriore, ma sono connessi a un contesto di frontiera, mobilità militare e rapporti mutevoli con gli imperi circostanti. Il punto geopolitico è concreto dove si incontrano grandi aree di potere. Le popolazioni locali non sono semplicemente spettatrici, ma sviluppano istituzioni, alleanze e memorie proprie, pur entro forti vincoli esterni. Questa lunga esperienza di confine aiuta a spiegare perché le appartenenze e le lealtà politiche non siano state storicamente uniformi. Aiuta inoltre a evitare letture binarie, nelle quali l'Ucraina appare soltanto come estensione naturale di un vicino o come spazio privo di una propria articolazione storica. Terzo, identità. Religioni e pluralità culturale nel crocevia ucraino. Un tratto distintivo dell'opera è l'attenzione al mosaico culturale della regione. L'autore segue popoli, confessioni e tradizioni politiche che hanno attraversato il territorio ucraino, richiamando anche il regno dei Casari, la Rus di Kiev, il mondo cosacco e le successive competizioni imperiali. Tale ampiezza non serve a costruire un repertorio erudito fine a se stesso chiarisce, piuttosto che l'identità ucraina è maturata in un ambiente storico plurale e in continuo mutamento. Le differenze religiose, le connessioni con le aree cattoliche e ortodosse e l'inserimento in ordinamenti politici diversi hanno inciso sulle forme di appartenenza e sull'orientamento delle elite locali. Di conseguenza, il volume invita a non scambiare la varietà culturale per assenza di identità nazionale. Una nazione moderna può formarsi proprio attraverso esperienze differenziate, memorie regionali e confronti con poteri esterni. Non richiede un passato perfettamente uniforme. Questa chiave è particolarmente utile nell'analisi delle controversie contemporanee, spesso accompagnate da semplificazioni linguistiche, etniche o confessionali. Cella fornisce un contesto nel quale tali fattori possono essere considerati senza attribuire loro un destino politico automatico. La lingua parlata, la confessione religiosa o la memoria imperiale sono elementi importanti, ma non esauriscono le scelte civiche e strategiche delle società. Il risultato è un quadro più adatto a comprendere l'intreccio tra identità collettive e conflitto geopolitico. Quarto, dall'eredità sovietica all'indipendenza, il nodo della sovranità post-sovietica. La fase post-sovietica rappresenta il passaggio in cui le eredità storiche analizzate nel libro si confrontano con il problema moderno della sovranità statale. Con la dissoluzione dell'URSS, l'Ucraina indipendente si trova a ridefinire istituzioni, orientamento internazionale e rapporto con la Russia, mentre le vecchie reti economiche, strategiche e simboliche non scompaiono improvvisamente. La questione non riguarda quindi solo una scelta astratta fra Est e Ovest, coinvolge sicurezza, confini, memoria dell'epoca sovietica, interdipendenze e costruzione di un'identità civica nazionale. Nel percorso illustrato da Cella, Euromaidan costituisce un punto di arrivo di tensioni già presenti e, al tempo stesso, un acceleratore delle fratture con Mosca. Collocarlo in una storia più lunga permette di non presentarlo né come un episodio privo di antecedenti, né come l'unica causa della crisi. L'utilità analitica del capitolo post-sovietico sta nel mettere in evidenza il carattere incompiuto della transizione successiva al 1991. La nascita di confini internazionalmente riconosciuti non ha eliminato le percezioni di vulnerabilità, le aree di influenza e le dispute sull'ordine europeo. Il lettore può così distinguere tra l'esistenza giuridica dello Stato ucraino e la competizione geopolitica sviluppatasi intorno alla sua collocazione. Questa distinzione rende più leggibili le dinamiche che hanno trasformato la crisi in un conflitto di rilevanza continentale. Infine, NATO, ordine europeo e persistenze geopolitiche nella crisi contemporanea. L'opera lega la crisi ucraina alla più ampia trasformazione dell'ordine di sicurezza europeo dopo la Guerra Fredda, includendo il processo di allargamento a est della NATO tra i fattori da considerare. Il punto non è ridurre una guerra complessa a una singola causa, né assumere come neutra o inevitabile la lettura di una delle parti. È mostrare che le decisioni prese nel sistema europeo vengono interpretate dai diversi attori attraverso interessi, paure e memorie strategiche divergenti. C'è la evidenza persistenze geopolitiche che riguardano Russia, Polonia, Germania e Stati Uniti. Ciò sposta l'attenzione da una cronaca centrata solo sulle dichiarazioni diplomatiche alla struttura di lungo periodo dei rapporti di forza profondità, strategica, controllo degli accessi al Mar Nero, ruolo delle zone cuscinetto, influenza regionale e integrazione nelle alleanze. In questo quadro, l'Ucraina non è soltanto il luogo in cui si riflettono rivalità altrui. È un soggetto la cui scelta di collocazione internazionale acquista un peso diretto nella ridefinizione dell'Europa orientale. Il valore del libro è offrire categorie per tenere insieme livelli diversi: la storia delle identità, la sovranità degli stati, le strategie delle grandi potenze e le istituzioni di sicurezza. Questa prospettiva multilivello è un antidoto alle spiegazioni monocausali, soprattutto quando il dibattito pubblico tende a contrapporre propaganda, moralismo e determinismo geografico. In conclusione, il volume si rivolge anzitutto a studenti di storia contemporanea, relazioni internazionali e scienze politiche, ma resta accessibile anche al lettore non specialista che desideri collocare le notizie sulla guerra e sulle relazioni russo-ucraine in una cornice più solida. Il suo beneficio principale è metodologico, insegna a separare gli eventi immediati dalle loro premesse di lungo periodo e a riconoscere che, nel caso ucraino, storia nazionale, geografia strategica e competizione fra potenze non possono essere analizzate isolatamente. Può risultare particolarmente utile a chi vuole affrontare temi quali Euromaidan, la dissoluzione sovietica, il ruolo della NATO e le rivendicazioni sul passato della Rus di Kiev senza affidarsi a schemi ideologici precostituiti. Rispetto a molti testi concentrati esclusivamente sull'emergenza bellica o sulla cronaca diplomatica, il tratto distintivo di Cella è l'ampiezza temporale dal mondo antico e medievale fino alla crisi contemporanea. Tale scelta permette di restituire centralità a un'Europa centro-orientale spesso trascurata e di mostrare come l'Ucraina sia stata storicamente un crocevia di imperi, religioni e identità. Al tempo stesso, il lettore deve considerare il limite cronologico dell'edizione del 2021. Il libro si ferma prima dell'invasione russa su vasta scala del febbraio 2022 e non può quindi sostituire analisi aggiornate sugli sviluppi militari e diplomatici successivi. Rimane però una base storica e geopolitica utile per interpretarli con maggiore consapevolezza. Se vuoi supportare Giorgio Cella, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon, che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.